Due preghiere che sono state elevate prima, ho trovato che siano state molto in accordo con quello che sono i miei pensieri che dirò adesso. Il titolo del messaggio che vi porto e che mediteremo assieme è Per mezzo di parole la parola parla, che non è uno scioglilingua. Per mezzo di parole, scritto con la P minuscola, la parola, quella con la P maiuscola, parla. E dobbiamo considerare, questa è una piccola introduzione molto, molto terra a terra, che nei tempi più lontani e ancora in tempi abbastanza vicini, là dove non c'era un elevato grado di cultura, la gente, la maggior parte delle persone non sapevano scrivere e quindi il mezzo di trasmissione effettivamente era la parola. E tant'è che se voi per caso avete letto da qualche parte, il Salmo 119 era usato per far imparare i meccanismi mnemonici ai bambini degli ebrei. E nello stesso tempo non erano solo meccanismi mnemonici, era anche l'ingresso di principi della parola. In questo salmo spesso si dice si usano i termini precetti, statuti, comandamenti, no? Proprio per far entrare la autorevolezza della parola. Tuttora direi che il modo di comunicare più diffuso che noi abbiamo è proprio la parola, che poi magari sia amplificata o meno, questo è secondario. E personalmente devo dire che non essendo una persona pratica di comunicazione con i sistemi informatici di oggi, io preferisco parlare. Poco tempo fa, è una sciocchezza, io ho cambiato la compagnia di assicurazione della mia macchina perché avevo una compagnia di quelle in linea, insomma non riuscivo mai a intendermi, avete sentito? Vado da una compagnia dove trovo una persona con la quale parlo, discuto, chiarisco e metto giù le cose, mi sento molto più tranquillo. Piccola introduzione e andiamo avanti. Su che cosa voglio riflettere? Voglio riflettere con voi su tema, il titolo ve l'ho detto, ma partendo da un versetto che troviamo nella parola del Signore nel capitolo 8 della lettera a Romani. Però, così mentre voi aprite, prima devo fare un'altra introduzione, ed è che ciò che vi sto per dire è stato oggetto di riflessioni di qualche giorno fa, una settimana più o meno, che mi sono svegliato presto, ma siccome non stavo tanto bene, avevo freddo, sono rimasto sotto le coperte e ho avuto modo di pensare, e questo mi ha fatto anche molto piacere. Il pensiero è partito da un vecchio ricordo, una vecchia constatazione di quando ero nel mondo cattolico, dove sono stato per anni della mia vita, perché mi aveva sempre colpito fin da ragazzino il fatto che a un certo momento nella celebrazione della messa il celebrante prendeva una chiave, apriva uno sportellino, si inchinava, poi prendeva il calice, faceva tutta questa cerimonia, e quello che offriva poi da questo calice in sostanza doveva essere il corpo di Cristo, così dicevano, man mano che veniva dato. E allora mi aveva sempre colpito da allora il fatto che il corpo di Cristo venisse rinchiuso dentro e gli uomini si tenessero la chiave, no? E questo mi sembrava una distorsione, però non ci ho pensato più di tanto. Rivedendola adesso, ed ecco perché poi andiamo a finire su Romani 8, versetti verso la metà, dove si parla dello spirito e dello spirito S maiuscola, dello spirito minuscola, perché mi dico, ma se ci pensiamo bene, forse non è che anche noi, non il corpo di Cristo, ma lo spirito di Cristo, lo teniamo chiuso nel cuore con lo sportellino di cui abbiamo la chiave, e che non gli apriamo sufficientemente perché questo esploda nella nostra vita come potrebbe se gli fosse concesso. E io credo che ci sia una realtà in questo paragone, cioè lo Spirito di Dio che è nel nostro cuore, perdono che ci è stato fatto nel momento in cui ci siamo convertiti, è limitato. Il modello di un essere umano con corpo umano, limiti umani, viventi in mezzo alla gente, alle difficoltà, eccetera, ma ripieno dello Spirito, sappiamo chi è. E ha avuto, diciamo, un impatto sulla società umana ben diverso da quello che ciascuno di noi può dire di avere. E se vogliamo, diciamo, calare un po', uscire dalla persona di Gesù, come evidentemente ho inteso dire prima, la parola stessa ci racconta di uomini che, riempiti dallo Spirito Santo, è stato detto appunto anche in una certa preghiera, di colpo sono cambiati, sono usciti trasformati con una naturale aggressività in senso buono che non avevano prima. Il caso più classico che tutti ricordano è quello di Pietro, per esempio, ma non è stato il solo. E la parola finisce con innominarci un numero relativamente ridotto di persone di cui descrive qualcosa, perché parla così di Paolo, parla così di Pietro, parla così di Giovanni, e parla così a spot del caso di Filippo o di qualcun altro, o genericamente dice che i discepoli andavano in giro e parlavano del Signore con franchezza, facevano miracoli, guarigioni e così via. Cioè c'è l'impronta di uno spirito, di una vivacità che mediamente non si vede oggi. E uscendo da ciò che è scritto direttamente su questo libro, ci sono testimonianze di uomini che hanno vissuto anche ai tempi nostri, insomma, che vivono, i quali hanno una pienezza di rapporto col Signore, una libertà, hanno dato una libertà persistente e crescente alla persona dello Spirito Santo nel loro cuore, per cui questo può veramente esplodere con una vivacità assoluta. Testimonianze di molti di quegli uomini che hanno sostenuto il risveglio in Inghilterra nell'Ottocento, sono personaggi di un calibro ben elevato. Come mai questi uomini e donne, perché ci sono tante naturalmente anche delle donne, sono così di un gradino, molti gradini, superiore a quello che normalmente vediamo. O arriviamo a dire che a taluni di noi è stato dato uno spirito di classe B, oppure, se non possiamo dire questo e la parola non ci permette di dirlo, vuol dire che la classe B dello spirito la diamo noi. Dipende da quanto lo teniamo chiuso dentro quello sportellino di cui usiamo noi la chiave. Teniamo noi la chiave, anche se lo sportellino è dorato. Allora, la mia riflessione, partendo da questo punto, mi ha portato a considerare personalmente come sono messo io, perché non posso giudicare degli altri, sarebbe assolutamente sbagliato. E quindi come mi trovo di fronte a questa problematica, che se io fossi, lasciassi la libertà del Signore nella mia persona, mi permetterebbe di essere una testimonianza ben più efficace, coraggiosa e continua di quello che in realtà sono. Perché se dicessi con falsa modestia non valgo niente, sarebbe qualcosa che non piacerebbe al Signore, non tanto per me stesso, ma perché chiunque lo può dire. Se il Signore sempre nella lettera Romani a un certo punto ci dice di essere sobri nel giudicare noi stessi, intende dire non mettiamoci il piumazzo in testa del cappello di grande valore, ma nemmeno buttiamoci di sotto di quello che noi siamo, perché è sempre in ogni caso un peccato. Bene, vado ancora a rileggere alcuni passi della parola che già in passato ho letto, ma che in questa situazione, in questa riflessione che ho fatto per mio conto e che voi riporto, mi sono tornati alla mente con un vigore che si è rinnovato. Se dopo andremo anche in Romani. No, voilà, guardiamo subito Romani per riferirmi al versetto di base. Sono in Romani al capitolo 8, all'8, dove dice dalla seconda metà del versetto 13, Romani 8, 13. Grande capitolo in cui ho visto e confrontato versioni diverse e anche straniere della Bibbia, e la parola spirito, qualcuno scrivono in certi punti con la minuscola, altri con la minuscola, perché effettivamente non è chiarissimo capirlo, almeno per me. La versione Luzzi che noi abbiamo in mano, Romani 8, 13, dice alla seconda metà: ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito, ed è maiuscolo qua, dell'adozione, per il quale gridiamo il famoso grandioso Abba Padre. Dice: avete ricevuto, non dice lo riceverete, è una realtà che è già concreta. Allora, è una realtà, ma è una realtà, mi ripeto perché voglio forzare un attimo il concetto, però che è velata, che è impedita. Allora sta a noi, abbiamo noi una responsabilità di fronte al Signore, anche questo è stato accennato in una preghiera, di limitare la grandiosità dei suoi doni e in qualche modo dobbiamo dire anche di non riconoscere ciò che il Signore ha fatto. In qualche modo lo stiamo come offendendo, lo stiamo minimizzando, non è un atteggiamento che sia di secondario valore. Credo che abbiamo bisogno, tutti quanti, chi più chi meno, ma di guardare come noi siamo messi di fronte alla realtà del dono che il Signore ci ha fatto. Noi mediamente, scusate se dico noi, ma mi sembra il soggetto più adatto da usare, il termine più adatto da usare, siamo spesso preoccupati, anche qui è emerso nelle preghiere di adesso e in tante altre occasioni, siamo molto preoccupati del peccato. Abbiamo peccato qui, peccato là. Ma io mi chiedo, limitare il dono del Signore, della sua persona, non è un peccato alla fine più grave di qualsiasi altro peccato? Quando il Signore Gesù ha detto, sempre in Romani, dall'altra parte, che il termine della legge è Cristo, vuol dire proprio che colui che ha portato a compimento tutta l'imperfezione, tutta l'incompletezza, tutto l'errore, tutta l'iniquità dell'uomo e l'ha risolto è Cristo. Allora, se noi non entriamo nel volere disporre il nostro cuore perché possa ottenere questo risultato, in qualche modo veramente stiamo dicendo Signore, Signore con le parole, però sotto c'è qualcosa che non torna. Abbiamo bisogno di guardare bene, credo. Questo lo sto dicendo per me perché, come ho detto fin dall'inizio, nell'esordio di queste parole, mi sono svegliata la mattina e ho cominciato a ragionare su questo. Perché ho dato poi il titolo, per mezzo di parole, la parola parla? Perché queste cose le trovo scritte nella parola e ce ne sono tante altre. Sapete con quanta continuità, forse anche con quanta insistenza, tanto di diventare noioso, insomma, io ho citato più volte dei passi della parola come confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento. È un termine, un versetto che mi è chiaro, è stato citato domenica, se non sbaglio, non ero io, ma ho partecipato. Ancora subito dopo questo dice: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ma io mi devo chiedere, e mi sono chiesto, ma io lo riconosco in tutti i miei sentieri, in tutte le mie vie? Non ho potuto dire sì. Ho dovuto dire con quella base che il Signore chiama a a coltivare nel nostro cuore, cioè l'integrità del cuore, ho dovuto dire non è vero quello che è, lo riconosco in tutte le mie vie. E confidati nell'Eterno e non t'affidare del suo discernimento, ma quante sono le decisioni che io prendo nella mia giornata senza che nemmeno mi passi in testa direttamente di consultare il Signore per sentire qual è il suo parere su quel tale fatto, no? E così queste riflessioni che quel mattino ho fatto mi hanno portato ad approfondire tutti questi aspetti e che si andavano, come dire, associando in una specie di cavalcata crescente dentro il mio cuore. Sono arrivato ad un certo momento in cui mi sono sentito schiacciato. È abbastanza ovvio, perché se mi stavo traguardando con l'esattezza della parola, e allora ovviamente io non sono sufficiente per me all'esattezza della parola. Cioè in qualche modo ho scoperto una cosa che avrei dovuto sapere e che so come fatto ovvio, ma che in questa analisi, come dire, troppo approfondita per certi aspetti, mi aveva messo in difficoltà, pur restando vero. Perché mi ha messo in difficoltà? Ma perché mi sono trovato ad essere in una posizione in cui io sbaglierò sempre, sarò sempre sbagliato, non sarò mai sufficiente. Il Signore forse ha applaudito in quel momento, perché finalmente ti sei reso conto che non c'è modo che tu sia capace di essere adeguato alla mia parola. Ne apri una così, fai così, quello che è scritto lì non ci arrivi. E questo è per tutti noi. Allora, qual è il nostro stato di rapporto con il Signore, che pure ci chiama ad avere questa confidenza con Lui? Allora, in una parte l'ho già detto, è quello, il rapporto a cui ci chiama, è quello di preoccuparci, avere presente Lui, il Signore, come persona, guardare in un certo senso al di là di tutte le cose che ci sono in mezzo, in ciascuna delle quali io sbaglierò sempre, ma saltare il più possibile direttamente nelle braccia del Signore. Scusate le descrizioni di parole, non ne trovo di migliori in me, perché altrimenti se cerco di avvicinarmi al Signore attraverso il filtro di tutte queste cose, di tutti questi passi che ho letto e di altri ancora, io guardandoli come stavo dicendo, va a finire che mi trovo legato, vincolato, escluso in qualche modo. Ecco perché già prima ho detto e adesso ripeto, è così importante che noi ci rendiamo conto come il compito della parola è quello di farci vedere dall'inizio alla fine quanto l'uomo è incapace, quanto l'uomo è insufficiente, e quindi portarci, secondo quello che è detto tanto chiaramente in Galati 3, a capire che, e a renderci conto che noi abbiamo bisogno, l'uomo ha bisogno assolutamente della persona e dell'opera di Cristo. Questo come fondamento di base, ma poi come motore continuo della nostra giornata, in tutte le cose, e quindi il lasciare al motore che il Signore ha messo in ciascuno di noi nel momento della conversione, che è lo Spirito, di essere trascinatore in tutte le nostre circostanze di vita. Ci si potrebbe chiedere, penso, io perlomeno me lo sono chiesto, ma se di fronte a qualsiasi cosa faccio io mi devo preoccupare lo sto riconoscendo nella via, faccio qui, faccio là, non mi muovo più. Ma c'è una parola che mi si è risvegliata nel cuore e che tutti conosciamo, è quella parola che dice: oggi se udite la sua voce. Cioè il Signore non ci carica di un peso che non possiamo portare, ci fa vedere come, se noi lo vogliamo affrontare nel termini che in parte ho detto, non cadiamo sotto quel peso, ma ci sta proponendo la strada che consiste nella sua opera, nella sua risoluzione, nella sua pacificazione verso la santità di Dio che è rappresentata da tutti questi passi della parola, permettendoci di arrivare se noi confidiamo semplicemente nel dono che ci ha fatto. E anche ci dice un'altra cosa, oggi se udite la sua voce sta a dirgli: tu cammina con integrità di cuore, quello che disse ad Abramo, cammina con integrità di cuore, vai, fai le tue cose, ma nel momento in cui senti la mia voce, ecco, fermati lì. Quando tu senti la mia voce, fermati, parla con me, dimmi cosa stavi pensando, cosa stava succedendo, cosa sta passando per il tuo cuore, come si stanno svolgendo i dettagli intimi della tua persona, e io in quel contesto in cui ti ho risvegliato, in cui ti ho richiamato, lì è il momento in cui ti posso dire qualcosa. Già direi pochi giorni fa, parlando in un altro messaggio, ho detto e citato quel grande, meraviglioso passo di Isaia dove dice «cercate l'Eterno mentre lo si può trovare». Sta a dire che ci sono dei momenti specifici in cui il Signore, che pure è con le sue ali aperte per proteggere comunque, è lì vicino perché c'è qualche cosa che può fare. E lo stesso passo prosegue dicendo anche un'altra cosa: invocatelo mentre è vicino. Allora dice, quando lo si può trovare e mentre è vicino. In quel momento lì c'è una situazione particolare in cui il Signore ha predisposto un assieme di circostanze che sono adeguate a farci fare un salto. Proviamo a pensare a come questi aspetti si sono sviluppati nel caso di Giobbe. Giobbe, il libro non descrive quanti anni avesse, dice solo che dopo tutto quello che è successo ha vissuto altri 150, non mi ricordo quanti anni, va bene? Comunque era un uomo sicuramente maturo, un uomo che aveva una famiglia numerosa, un uomo che aveva fatto carriera in qualche modo perché era ricco e così via, no? Quindi quest'uomo in tutto questo tempo aveva preso un atteggiamento di cuore che il Signore, ci ripetiamo ancora, ha definito come retto, giusto ed integro, ma l'ha riferito a una situazione che il Signore vedeva così perché il cuore di Giobbe non riusciva a vedere più in là. Ma è venuto quel tal momento, che è descritto nel capitolo 1 in sostanza, in capitolo 1 parte 2, in cui il Signore ha combinato le circostanze per cui poteva fare crescere Giobbe. Ha udito la sua voce, quando udite la mia voce, invocatelo, il Signore è vicino. Ha invocato Giobbe? Sì, ha invocato in un modo vivace, diciamo così, ma ha invocato, si è rivolto al Signore, quasi in maniera sfidante. Se si può dire che Giobbe, in questi termini un po' sfidanti, è stato, diciamo, un po' esagerato, ma il Signore ha apprezzato un'altra cosa, che gli si è rivolto, che ha parlato con lui, ha saltato diciamo, i suggerimenti devianti da parte degli amici, perché credeva in realtà nel Signore, aveva un cuore integro come il Signore gli aveva visto, e si è mosso in maniera tale da avere il suo riferimento nel Signore, quello che Dio voleva, e voleva proprio questo, e in base a questo ha potuto tirare Giobbe ad un rango diverso, è cresciuto ad un rango diverso, la comunione tra Giobbe e il Signore è passata di grado, possiamo dire. Allora, anche noi nella nostra vita credo che abbiamo un impegno personale a lasciarci portare dal Signore con grande semplicità di fiducia e integrità di cuore. È importante l'integrità di cuore, che noi ci preoccupiamo di non mentire a partire da noi stessi. Poi quando il Signore ha combinato, ritiene che sia opportuno un passo per noi, ce lo fa fare, la sua voce si distingue ed egli viene ed è lì perché possiamo camminare con lui ad un rango diverso. Quanto spesso succede questo io non lo so, non c'è una regola evidentemente, può cambiare da persona a persona. Per quello che io ho potuto vedere nei limiti della mia comunione col Signore, io è un po' di anni che mi sono convertito, ho passato un lungo periodo come diciamo di uniformità, senza particolari risvegli, ma però in un tempo diverso, in conseguenza di situazioni che il Signore ha generato nella mia vita, le cose sono cambiate. Del resto, se considero come io mi sono convertito, tutto è avvenuto perché ad un certo momento il Signore si è introdotto in un determinato modo che, benché la mia conoscenza di allora non fosse, era niente in sostanza, era un po' di balbettio di tipo cattolico con qualche mediocre o superficiale partecipazione al culto cattolico, ma il Signore ha forzato le cose in maniera tale da fermarmi, da imparare a capire, conoscere la parola, me l'ha messa in mano e ha rigirato le cose in maniera più o meno forte. È successo così per ciascuno di noi. Bene, allora proviamo ciascuno a guardare come ha vissuto gli anni da quando si è convertito. Che cammino cristiano ha fatto? Dove e in quale modo si è accomodato, più o meno tranquillo, seduto, andando avanti con un tran tran? E proviamo a chiederci anche, ma il Signore è questo che si aspettava da me? Ciascuno prenda il suo me. Si aspettava da me, si attende da me, oppure debbo riconoscere che, senza andare in tanti dettagli, ma così, ci sono stati periodi, tempi, situazioni, circostanze in cui io mi sono mosso in maniera, non mi sono tanto mosso in sostanza, sono andato avanti un po' così, in maniera abitudinaria, come anche il modo di partecipare alla vita cristiana vissuta insieme ai membri della mia chiesa, dove insieme non vuol dire tanto che fisicamente siamo insieme, ma che abbiamo comunione di insieme. E quanto abbiamo beneficiato delle tutte le situazioni che il Signore ci ha messo davanti alla nostra vita. Vi siete mai fermati a provare voi stessi di fronte all'affermazione del Signore che è classica, quando dice tutte le cose che voi volete che gli altri vi facciano, fatela loro? Se io ci guardo bene, è un disastro. Perché poi se il facciano è un termine molto operativo, non facciamoci ingannare da questo, perché credo che dobbiamo stare, anche senza considerare la reazione esterna, se io sono stato sgarbato nel mio cuore, con poco amore, diciamo, verso una persona, questa parola del Signore rimane vera. Allora, a me andrebbe bene che quella persona a cui mi sono rivolto in termini così poco amorevoli fosse in quello stesso modo amorevole, poco amorevole verso di me. E se la persona non se ne è accorta, è un dono che mi ha fatto il Signore, ma io non posso negare che dentro non avevo un cuore disponibile verso quella persona. Non lo posso negare. L'integrità che il Signore mi chiede non mi permette di negarlo. Può succedere che io veramente, onestamente, nel senso di quello che ho cercato di dire a proposito di Giobbe, non me ne sia reso conto. Questo lo lasciamo come possibilità. Ma quando il Signore me ne fa rendere conto, devo chinare il capo se sono stato con questa, se ho alimentato questa durezza di cuore. Allora, la scuola credo che cominci proprio dall'interno. Perché quando dobbiamo spostarci verso l'esterno, o quando il Signore ci sposta verso l'esterno, siccome ciò coinvolge altre persone, è importante che la nostra posizione di cuore sia già abbastanza cresciuta da portare un visibile messaggio positivo, costruttivo verso gli altri. Perché finché rimane dentro di me è uno stato di cose, ma se va verso gli altri, questi lo possono raccogliere, se ne possono rendere conto e ne possono conseguire delle situazioni di disagio, di discussione, di quello che succede, che può succedere. Allora, io ritornando a cercare di concludere questo mio dire, ritengo che abbiamo ciascuno di noi una grande possibilità potenziale, non sfruttata, non vivacizzata, non utilizzata, di essere dei figlioli in cui il Signore può fare molto di più di quello che noi gli permettiamo di fare. Questa è un po' la sostanza. E fin qui credo che non ci siano difficoltà a riconoscerlo con un cuore normalmente onesto. La difficoltà succede quando noi ci confrontiamo con un interrogativo. Benissimo, te ne sei accorto, hai capito. Adesso arrivo e voglio farti la cura di Giobbe, concettualmente. Qual è la nostra disponibilità? Siamo davvero disposti nel nostro cuore a lasciarci plasmare dalle mani del Signore, talché ciascuno prenda quella forma, noi cantiamo il vasellaio, no? Prenda quella forma che il Signore vuole darci, si aspetta, è lì che dice ma speriamo che si lasci mettere le mani addosso, che possa modificare, utilizzare, far crescere questo fratello, questa sorella in quel contesto, nel dove lavora, nella casa, nel cuore, non ha importanza. Io credo che dobbiamo pensarci un momentino e vedere se veramente, in senso generale, noi abbiamo il cuore a lasciarci mettere le mani sopra da parte del Signore. Sono mani che sono capaci di ferire, ma anche di fasciare, sempre Giobbe che lo dice. E l'altra cosa che ci deve incoraggiare in qualche modo è che credo chiunque di noi ha fatto sicuramente un qualche passo avanti in questo tipo di logica di cambiamento, se decidiamo di superare quel momento, di dire un sì al Signore, anche un pochettino a denti stretti, ma poi c'è la sua mano che ci porta. E quello che succede al momento in cui, di fronte a un sì anche risicato, ma che vuole essere parte del piano del Signore, e il Signore ti tira, succede a quello che dice il proverbio: figliolo mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Se mi dai il tuo cuore, che in linea di massima è resistivo, io lo prendo e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie, si troveranno a essere rallegrati per quello che io produco, che io permetto, che io realizzo in conseguenza di questa disponibilità. Credo che il rapporto fra quello che il Signore ci chiede di dare e quello che ci dà Lui non si possa misurare uno a uno, tutt'altro, deve essere un rapporto estremamente diverso, anche se evidentemente non lo voglio tradurre in termini né materiali né matematici. Allora, l'invito è: proviamo a guardare quanto veramente noi abbiamo la disponibilità a permettere al Signore di mettere le mani sul nostro cuore e di farci camminare più rapidamente, più intensamente con Lui, secondo i Suoi piani, nei ruoli, nelle circostanze che Egli ha nella sua visione d'assieme che noi non conosciamo. Io, per quello che ho potuto trovare, è che ci sono dei momenti in cui è grande la tentazione di negarsi. Vedete voi, ci sono dei momenti in cui è grande la tentazione di negarsi quando il Signore insiste. Però anche posso dire che tutte le volte, di fronte alla pazienza con cui il Signore preme, se si riesce a dire un sì, cambia immediatamente qualche cosa. Non dico fuori tanto, che può succedere, ma cambia dentro. Di colpo quella specie di resistenza e difficoltà si sgonfia. Cambia veramente qualche cosa in maniera percettibile. E questo dà una grande soddisfazione. Queste ultime cose non le dico per una, posso dire, una teoria generale. Le dico perché mi sono, non tante volte, ma alcune volte della mia vita mi è proprio successo così. Avendo deciso con difficoltà e finché c'era la pazienza del Signore, perché a un certo momento può ritirarla, dirgli quel sì che si aspettava, è cambiato tutto e non ho fatto nessuna fatica a scattare veramente su quell'inciampo che avevo davanti agli occhi in quel momento. Non vi racconto le cose, un'importanza, ma credetemi sulla parola, è vero. Se noi a un certo punto, quando il Signore chiama e preme, riusciamo anche nella difficoltà a dirgli un sì, un'accettazione di quello che è il suo piano per noi in quel momento, nelle circostanze, va bene, c'è un cambiamento preciso, percettibile, dentro al cuore, proprio si sente dentro e uno sta bene. Decade l'effetto condizionante di ciò che mi stava impedendo prima. Decade l'effetto condizionante, come se lo dimenticassi, non lo so come dire, però questo funziona positivamente. Allora, nelle nostre preghiere, non so voi cosa diciate, come preghiate, ma ci deve essere qualche momento della giornata, forse al mattino, in cui vi proponete al Signore. Io lo faccio, credo che tutti più o meno lo facciamo, di fronte agli eventi della giornata. Ecco, guardiamo quanto lì, in quel momento, siamo veramente pronti ad accogliere quello che il Signore ha per noi in quel giorno lì. Quello che è. Pronti ad accoglierlo senza sapere che cos'è. Quando il nostro Paolo negli Atti racconta sue vicende, dà evidenza di situazioni di questo genere, in cui lui pensava di andare, dov'è che doveva andare, attraversare la Bitinia, la Misia e fare tante belle cose, il Signore gliel'ha impedito e poi cosa gli ha fatto vedere? Gli ha fatto vedere un uomo macedone che diceva, vieni qua, come ha fatto a sapere che fosse macedone? Non lo so, probabilmente perché sarebbe come riconoscere un soldato tedesco da un inglese, da un americano, in base al metto che hanno in testa, no? Ci sarà stato qualcosa per cui si vedeva che era macedone. È partito, ha preso la barca, è passato, è andato dove è stato, nella prima città, là in Macedonia, e poi il Signore l'ha condotto. Allora, non so se ci siano delle situazioni di questa portata fra di noi, voglio solo dire che nel momento in cui il Signore chiama, ha mollato tutto, prima non è andato, gli diceva no, qui non vai, non è andato, è stato lì, boh, aspettiamo. Poi, ricevuto l'invito e l'ordine preciso, è partito, è andato e ha portato il beneficio che il Signore aveva programmato per lui. E cosa possiamo dire di Filippo? Filippo che aveva successi e predicava, doveva, beh, mi rimetto dove era, importanza. E il Signore gli ha detto, vai sulla strada deserta che da Gerusalemme scende a Gaza, non mi ricordo bene. E quello è andato. Ma il Signore aveva un programma là, quindi ha sentito una voce, ha avuto una disposizione, è andato, ma non sapeva però cosa andava a fare. Così come non sapeva cosa andava a fare di preciso quello Paolo quando è andato in Filippi a Tessalonica, tantomeno sapeva, pensava di prendere delle legnate, come è successo, scusate, no? Però è andato. Allora, prendiamo questi esempi nel loro valore complessivo, Signore che parla, uno che obbedisce per stare fermo, per andare avanti e andare anche se non sa esattamente perché, nella direzione in cui il Signore ci chiama. Questa è, credo che sia l'obbedienza al fare la sua volontà alla quale il Signore ci chiama. Perché se sapessimo la volontà prima, probabilmente non ci muoveremmo mai. Ecco, chiudo qua e mi scuso con voi se sono stato, come dire, un po' precipitoso, credo anche un po' confuso, ma l'intenzione è quella di vedere, poi ritoccatela voi a vostro modo, di aprire quello sportellino con la chiave dove lo spirito del Signore è chiuso e sta soffocando. Non ci ha chiamato a restare così, Signore. Si benedica nella nostra volontà di onorarlo. Amen.